al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
In Europa, all'inizio del 2010, erano oltre 4 milioni gli immigrati provenienti dall'Asia, concentrati in Germania, Gran Bretagna e Italia. L'Asia, con oltre 4 miliardi di abitanti, si evidenzia nel panorama mondiale per l'economia trainante di paesi come la Cina e l'India, ma anche per le forti disparità, le diffuse aree di disagio e i carenti livelli di tutela. Negli ultimi 60 anni è stata la principale area di emigrazione al mondo, con 65 milioni di partenze e consistenti collettività insediate all'estero, tra cui i filippini, quasi 10 milioni, circa il 10% della popolazione nazionale. È inoltre il primo continente al mondo per numero di rifugiati, quasi 6 milioni, senza contare i palestinesi. In Italia all'inizio del 2011 erano 767.000 gli asiatici residenti, tra di essi 130.000 i cattolici, pari al 16,8% del totale degli stranieri. La presenza di immigrati asiatici in Italia è aumentata di oltre 6 volte rispetto al 1991 e quasi triplicata rispetto al 2000. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Alvaro D'Amico che ha la parte tecnica, Elena Colson e Maria Serena Tullio che sono in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. I dati che vi abbiamo letto in apertura che riguardano la situazione economica e sociale del continente asiatico, un continente enorme, così variegato, ma anche la situazione dei flussi migratori che dall'Asia continuano ad andare verso l'Europa, in particolare verso l'Italia, sono dati preziosi per molti motivi che sono contenuti nel volume Asia-Italia, scenari migratori, curato dalla redazione del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes e finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione, un volume realizzato al termine di un viaggio di studio nelle Filippine nel gennaio scorso, promosso proprio dalla Caritas e dalla Fondazione Migrantes, che è una fondazione dei Vescovi Italiani. Questo rapporto è stato presentato ieri a Roma con gli interventi di Monsignor Feroci, il direttore della Caritas di Roma, di Monsignor Perego, direttore di Migrantes, e del direttore di Caritas Italiana, Monsignor Soddu, ma c'erano anche rappresentanti delle istituzioni e rappresentanti degli immigrati asiatici. Proprio a presentarlo è stata Maria Paola Nanni, della redazione centrale del dossier statistico Immigrazione, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, ben trovata Maria Paola.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere con noi in linea, proprio dalla redazione IDOS. Ti chiediamo subito, tenendo presente i tanti dati che ci sono in questo volume, com'è andata la presentazione, com'è andato il dibattito ieri pomeriggio?
Beh, è andato tutto molto bene, siamo riusciti a tirare delle conclusioni anche operative, che poi era questo lo scopo principale del volume, riuscire a capire attraverso la lettura dei dati, la lettura appunto statistica, quali potessero essere gli interventi in materia di politica in Italia per favorire l'inserimento, la stabilizzazione dei migranti asiatici, soprattutto delle collettività più numerose nel nostro paese. Qualche indicazione positiva è venuta fuori e quindi possiamo ritenere assolutamente soddisfatti.
Abbiamo visto nella copertina che la presenza di immigrati asiatici in Italia aumenta di oltre 6 volte rispetto ad esempio al 1991. Dunque le collettività asiatiche aumentano velocemente. Come mai?
Aumentano velocemente soprattutto nel corso degli ultimi anni rispetto poi all'insieme della popolazione immigrata, perché se in realtà guardiamo sul lungo periodo l'immigrazione asiatica rispetto per esempio a quella europea è stata, diciamo così, prevalente fino all'inizio degli anni 2000, poi la regolarizzazione del 2002 ha segnato un po' l'emergere del protagonismo della Romania, in generale delle collettività dell'est Europa come principali protagoniste dei flussi che si rivolgevano verso l'Italia. Più recentemente però nel corso degli ultimi 4 anni, anche nel passato, dal 2009 al 2010, gli asiatici si sono proprio distinti per ritmi d'aumento particolarmente sostenuti, e questo da una parte perché hanno partecipato in modo massiccio alla regolarizzazione del 2009, che è stato un canale fondamentale per segnare la crescita della presenza poi regolare. Spesso in questi casi si tratta spesso, no, sempre chiaramente, scusate, nel caso della regolarizzazione, ma spesso anche nel caso dei decreti flussi, questo volevo dire, si tratta di persone già presenti che poi emergono attraverso questo tipo di provvedimenti. Quindi la regolarizzazione innanzitutto, ma anche il fatto che le principali collettività asiatiche in Italia godono di quote privilegiate nell'ambito degli annuali decreti flussi che, tolto quest'anno in ragione della crisi, però generalmente vengono emanati proprio per permettere l'ingresso di lavoratori non comunitari. Godendo di quote privilegiate, evidentemente hanno, diciamo così, assicurato un contingente di ingressi, e questo spiega una crescita appunto più sostenuta. Considerate, tra il 2009 e il 2010, anche presi nel loro insieme, gli asiatici sono aumentati di circa di più dell'11%, mentre gli stranieri, considerati nel loro insieme, intorno neanche all'8%, quindi insomma lo stacco è significativo, soprattutto poi nel caso di certe collettività come l'India, le Filippine, il Bangladesh, che crescono a ritmi ancora più sostenuti.
Potrebbe sembrare strano che un continente come l'Asia, dove si trovano i paesi più forti dal punto di vista della crescita economica, in questo momento continui a essere terra di partenza per l'immigrazione. Come mai?
È perché è un continente che al suo interno presenta enormi disparità, che quindi continuano proprio a funzionare come fattori di pressione migratoria. Infatti non a caso, nonostante un po' in Europa si è convinti che i flussi dall'Asia, così come dall'Africa, vengano tutti a rivolgersi verso i nostri paesi, in realtà i flussi migratori asiatici restano nella stragrande maggioranza dei casi tutti interni al continente, per cui ci si sposta da un paese verso l'altro, ma rimanendo appunto all'interno del continente asiatico. Considerate che per esempio i paesi del Golfo, nel corso degli ultimi 5 anni, tra il 2005 e il 2010, sono stati il terzo polo di immigrazione al mondo, hanno accolto 5 milioni di persone, di migranti internazionali, e si tratta nella massima parte, nella quasi totalità dei casi, proprio di migranti asiatici che vengono da altri paesi, soprattutto dal Pakistan, dalle Filippine, dal Bangladesh, dall'India e in parte poi anche dai paesi arabi non asiatici.
Ecco, un dato che colpisce del vostro volume è quello che riguarda i flussi monetari delle rimesse che gli immigrati asiatici inviano a casa. Che impatto hanno sulle economie dei loro paesi di origine?
Enorme, soprattutto sulle economie dei grandi paesi di emigrazione asiatico. Le Filippine innanzitutto, ma non solo. Considerate, sul PIL delle Filippine, le rimesse che arrivano non solo dall'Italia chiaramente, ma da tutto il mondo, da tutti i lavoratori filippini all'estero, vanno ad incidere sul PIL per il 12%, che è una quota veramente enorme, che poi somiglia alla quota di popolazione filippina che lavora all'estero. Circa il 10% della popolazione nazionale filippina è composta da lavoratori internazionali e che incidono appunto in egual misura e in misura ancora superiore sul PIL, quindi arrivano a sostenere non solo il sostentamento delle famiglie, delle proprie famiglie di origine, ma proprio la stessa traballante economia nazionale. Non a caso poi nelle Filippine si promuove il lavoro all'estero, si enfatizza il ruolo del lavoratore all'estero anche come nuovo eroe nazionale, addirittura da parte degli stessi organi governativi per i quali questo flusso di denaro appunto assume un'importanza fondamentale, anche se chiaramente qui poi si aprono molte problematiche, molte prospettive rispetto invece alla necessità di far crescere il paese internamente, di investire sulla crescita interna piuttosto che di investire sulla collocazione all'estero dei propri cittadini.
Ecco, un altro elemento proprio a proposito di quello che ci stavi dicendo riguarda l'atteggiamento delle chiese locali, dei vescovi nei paesi asiatici nei confronti dei flussi migratori verso l'estero, perché fanno delle raccomandazioni i vescovi che a volte non sono le stesse dei governi.
Esattamente, proprio continuando il discorso che stavo facendo, è proprio questo: i vescovi, come un po' poi tutti gli operatori anche sociali, raccomandano ai governi stessi appunto di investire sulla crescita interna anche attraverso lo stesso utilizzo delle rimesse per la promozione della crescita interna, magari lo sviluppo di piccole iniziative imprenditoriali di ritorno dei migranti stessi. Invece appunto ad oggi i governi dei paesi di emigrazione sono più interessati ad espandere la collocazione all'estero dei propri cittadini, perché chiaramente rappresenta una fonte monetaria, economica di grande importanza, e questo i vescovi tendono insomma a criticarlo, anche perché poi i livelli di tutela di questi lavoratori all'estero, soprattutto ma non solo nei paesi del Golfo, sono molto molto bassi, sono sottoposti a numerosi reiterati abusi, spesso il sequestro dei documenti, salari non pagati, abusi anche di natura sessuale, a volte soprattutto nel caso delle collaboratrici domestiche, che sono numerosissime non solo nei paesi del Golfo ma anche nei paesi dell'Asia orientale o nei paesi industrializzati dello stesso sud-est asiatico. Quindi è una raccomandazione che voglio soprattutto alla tutela della persona, della dignità della persona.
Asia, Italia, scenari migratori, il volume del dossier statistico immigrazione finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, dunque un nuovo volume di Caritas e Migrantes. Ne stiamo parlando con Maria Paola Nanni, proprio della redazione centrale del dossier. Torniamo a parlare della situazione in Italia. Abbiamo visto questa crescita delle collettività asiatiche presenti in Italia, ma in questo momento di crisi economica i migranti asiatici riescono a conservare o a trovare lavoro?
Non solo, chiaramente, in molti lo perdono anche il lavoro, sono presenti entrambi gli aspetti, però dai dati emerge molto chiaramente come rispetto anche al resto delle collettività immigrate, ma soprattutto rispetto all'occupazione italiana che sta subendo in modo molto duro l'impatto, l'onda d'urto della crisi, le posizioni occupazionali degli asiatici resistono relativamente meglio. Quindi sì, c'è sicuramente una quota importante di lavoratori che perde il lavoro e quindi tra l'altro di riflesso rischia di perdere anche il diritto al soggiorno, ma c'è anche una buona quota di lavoratori che invece tiene, diciamo così, sono posizioni occupazionali che tengono, perché per lo più sono inseriti in settori, alcuni settori che sono quelli più al riparo dalla contrazione della base occupazionale, dalla perdita dei posti di lavoro, e penso innanzitutto al settore agricolo e quindi penso di riflesso agli indiani, perché è la collettività indiana che ad essere largamente concentrata in questo comparto, soprattutto nella zootecnia, e quello è un comparto che tiene fortemente davanti alla crisi, anzi è uno dei comparti nel quale si registrano dei bisogni ulteriori di manodopera aggiuntiva. E penso poi in seconda battuta alla collaborazione domestica e quindi soprattutto ai filippini, agli srilanchesi che si concentrano molto in questo comparto, e la collaborazione domestica e familiare è un altro dei, forse è l'altro proprio per antonomasia, comparto di lavoro che tiene meglio davanti all'onda d'urto della crisi, evidentemente perché si tratta di un ambito di lavoro, una necessità, la quale evidentemente le famiglie non riescono a fare a meno nel caso delle badanti, e nel caso poi più specifico però delle collocazioni dei filippini e degli srilanchesi, si tratta per lo più di lavoratori che sono al servizio di famiglie facoltose, potremmo dire tra molte virgolette, che quindi soffrono meno l'impatto della crisi, per cui le loro occupazioni sono abbastanza al riparo dagli effetti poi della crisi.
Allora Maria Paola ci ha raggiunto in linea proprio per parlare di questo nuovo volume del dossier statistico immigrazione. Romulo Salvador, immigrato filippino che è consigliere aggiunto di Roma Capitale, è stato eletto in rappresentanza proprio del continente asiatico e ha partecipato alla presentazione di questo volume ieri a Roma. Buon pomeriggio, grazie per averci raggiunto, ben trovato.
Grazie a voi e buon pomeriggio anche ai vostri ascoltatori.
Ecco, Salvador, le chiedo dal suo punto di vista proprio di immigrato filippino così impegnato nelle istituzioni, proprio anche per favorire diciamo la conoscenza reciproca, l'integrazione, quanto è importante un'opera come questo volume del dossier statistico Caritas Migrantes?
Questo è un progetto che da anni stavamo parlando con il dottor Pitao, e quanto è importante è proprio senza misura. Per esempio il nostro ambasciatore durante il suo intervento ha paragonato questo libro al famoso lavoro del Pigafetta, il giornalista che cronacava il lavoro di Magellano, il grande navigatore che ha scoperto le Filippine, in cui c'è Pigafetta ha fatto un libro, un studio sul comportamento e l'attività sociale e costumi del mio popolo, e questo è il paragone che è stata espressa dal nostro proprio ambasciatore.
Ecco, approfondire le aperture, la conoscenza reciproca con le comunità asiatiche può avere anche un valore socio-economico importante?
Certo sì, perché cioè, l'integrazione non si deve essere ad un binario verso l'integrazione nostra, ma la conoscenza della nostra realtà da parte degli italiani è un grande aiuto sì per l'integrazione e viceversa.
Ecco, la comunità filippina è una comunità che si integra facilmente proprio nella realtà italiana. Io mi verrebbe da dire di sì, ma lei cosa ci dice che è un esperto?
Beh, questo è fatto. Uno dei fattori è la nostra fede, cioè la nostra fede cattolica che ci accomuna con la società italiana. E direi che è uno dei maggiori fattori che, insomma, che ci ha portato proprio a vivere e cercare fortuna qui in Italia.
Ecco, però lo chiedo anche a Maria Paola Nanni, il vostro volume segnala anche, Maria Paola, il rischio che alcune comunità asiatiche in Italia vadano verso una chiusura etnica.
Sì, sicuramente. Ciao Romolo, ne approfitto per salutare anche Romolo.
Buongiorno Paola.
Ciao. Sì, c'è questo rischio, ma è un rischio indotto un po' da due fattori e tra l'altro ben fotografato dalle fonti statistiche. Il primo è la forte coesione interna che le collettività asiatiche, anche quella filippina, mantengono in Italia, soprattutto a livello locale. Una coesione interna che è sicuramente una risorsa, che impedisce per esempio la devianza dei membri. Gli asiatici in Italia, i filippini tra tutti, forse più degli altri, non si distinguono per esempio nelle statistiche sulla criminalità se non per la loro assenza in queste statistiche. Però parallelamente questa forte coesione, questo forte riferimento intracomunitario rischia di bloccare un po' l'interazione col resto della società italiana e si rischia di diventare un po' autoreferenziali. Quindi sì, è un'integrazione che sicuramente a prima vista e anche rispetto ad altri gruppi funziona meglio perché non crea problemi alla società di inserimento, però resta in qualche modo deficitaria, abbiamo detto noi nelle nostre analisi, cioè manchevole di qualche cosa, ovvero del pieno confronto, del pieno scambio con la società italiana. Questo ci sembra molto importante soprattutto nell'ottica delle seconde generazioni.
Ecco, Romulo Salvador, come consigliere aggiunto di Roma Capitale, quali tipo di problematiche si trova ad affrontare che riguardano proprio le comunità filippine a Roma? Ci sono delle problematiche particolari? Ci faccia capire un po' anche il suo lavoro, di solito su quali tematiche verte?
No, veramente per quanto riguarda le problematiche della mia rappresentanza, cioè, la vedo questo in ottico generale, che è i problemi della città è il problema di tutti, ecco perché non cerco e non riesco a vedere un problema particolare per la comunità filippina o per la comunità asiatica che rappresento. Approfitto questo spazio per parlare di una cosa che ho fatto nell'ambito dell'immigrazione come consigliere aggiunto. E, ben consapevole tutti noi che le Filippine è un paese che produce, così per dire, dei migranti nel settore di lavori domestici.
Certo, sì, l'abbiamo detto
prima. L'Italia, al suo verso, è il paese ricevitore, così per dire, appunto, dei migranti, sempre dei lavoratori domestici. Io nel veste di consigliere comunale ho organizzato l'anno scorso, novembre, un convegno internazionale per cercare di sensibilizzare i governi per la ratifica della Convenzione 189 dell'ILO, delle Nazioni Unite, che dà rispetto al lavoro decente del settore e anche una serie di protezione una volta ratificata. Cioè, l'idea mia è stato approvato a dicembre 15 del 2011 una mozione firmata, votata all'unanimità del Consiglio, per far sì che il Comune resta promotore della ratifica di questa convenzione in Italia. È nato anche l'idea di avere una strategia binario tra Italia e Filippine, in modo che un paese produttore, un paese ricevitore, colui che riceve i migranti nel settore di lavori domestici, siano i due paesi a ratificare questo convegno. Le Filippine, la sua posizione, ha già votato questo al congresso Aspetta soltanto il voto finale del Senato e qui in Italia stiamo collaborando a mano stretta con settore di CGL CISL UIL e anche con ILO Italia sotto la guida di dottor Luigi Cal per far sì che anche l'Italia si lavora verso la ratificazione. Questo è un lavoro di noi quattro consiglieri aggiunti che cerchiamo di dare voce a milioni e milioni di immigrati che per forza lavorano in questo settore.
E mi sembra un'iniziativa molto interessante che anzi ci piacerebbe poi seguire come Radio Vaticana sperando che abbia un buon esito, tra l'altro va nel senso di quello che ci diceva prima Maria Paola Nanni. Per chiudere proprio abbiamo un minuto, Maria Paola Nanni, chiudiamo ricordando che quando si parla di Asia, il vostro volume lo sottolinea, bisogna anche sottolineare che probabilmente non resterà a lungo una terra di partenza dei migranti.
Esatto, o meglio, sì, resterà sicuramente una terra di partenza, ma non solo, esatto. Diventerà molto probabilmente, secondo le previsioni più accreditate, il principale continente di arrivo dei flussi migratori intercontinentali e anche di flussi migratori internazionali, ma tutti interni appunto al continente asiatico. Se queste prospettive si realizzano, ed è verosimile che sia così, forse la novità più importante sarà l'ingresso della Cina nel gruppo dei paesi di migrazione. Cina che, nonostante la forte crescita, nonostante moti di mobilità interna enormi, ad oggi è soprattutto ancora un paese da cui si parte. La Cina comincia ad attrarre comunque già da tempo lavoratori soprattutto qualificati già dall'Europa, già a volte anche dallo stesso Nord America, e questi flussi in prospettiva sono destinati ad aumentare.
Benissimo, io ringrazio molto Maria Paola Nanni dalla redazione centrale del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. Grazie e buon lavoro Maria Paola.
Grazie a voi.
E molto anche Romulo Salvador, consigliere aggiunto di Roma Capitale, eletto in rappresentanza del continente Asia, che in qualche modo ha dato la sua esperienza di immigrato filippino in Italia. Grazie davvero per il suo contributo, buon lavoro.
Grazie e buon lavoro anche a voi.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi è stato il volume Asia-Italia, scenari migratori, presentato ieri a Roma, curato dal dossier statistico Immigrazione, Caritas Migrantes, un volume che è stato finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione. Da Fabio Colagrande ancora, buon pomeriggio.